va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5. Il nostro ritrovarci, ascoltarci, presentare da qualche settimana è sul tema del Sinodo Minore che la Chiesa milanese ha istituito, ha programmato, ha aperto, potremmo dire. Il Sinodo Minore, chiamato Chiesa dalle genti, l'abbiamo già presentato, è stato fatto un lavoro in questi mesi, i vari gruppi, le varie associazioni, soprattutto le varie parrocchie, e su una richiesta di contribuire con le nostre esperienze, con le nostre idee, a formare uno strumento di lavoro presentato dalla Commissione Coordinatrice del Sinodo Minore, proprio sulla base delle consultazioni dei fedeli. Questo strumento di lavoro ha il compito di guidare il discernimento dei consigli diocesani, e quindi ogni realtà ecclesiale della diocesi è invitata a farne oggetto di studio e di riflessione. Potremmo dire che così nasce la Chiesa dalle genti, dall'ascolto al discernimento condiviso. Interessante una indicazione di Monsignor Bressan, in cui dice: occorre imparare a vivere la conversione dal fare per al fare con. In 27 pagine, infatti, sono state raccolte, sintetizzate le riflessioni e le proposte giunte in diocesi dalle tante realtà del territorio che hanno risposto all'invito dell'arcivescovo Monsignor Mario Delpini. Il documento che è stato realizzato da questa consultazione è un'utile lettura rivolta a tutta la diocesi, ed è suddiviso questo testo in tre parti. La prima parte racconta come nella diocesi si è percepito e condiviso il cammino sinodale, vissuto come vero e proprio momento di rigenerazione, di rinnovamento del nostro essere Chiesa. Era proprio su questa la domanda dell'arcivescovo: perché la Chiesa di Milano in questa nuova situazione possa essere sempre più la Chiesa di Gesù Cristo. In un secondo momento di questo documento sono state individuate e approfondite i nodi, i punti di addensamento della riflessione sinodale, potremmo dire le acquisizioni e le questioni accese dalla riscoperta del nostro essere Chiesa, dalle genti. mentre la terza parte del documento raccoglie e rilancia le proposte e le intuizioni emerse nella fase di ascolto, per rendere la nostra pastorale sempre più adeguata alla visione che guida il nostro cammino sinodale. Chiediamoci quanti hanno partecipato a questa fase di raccolta. Beh, oltre 600 i contributi arrivati nei tempi stabiliti. Più sentito il fenomeno soprattutto dell'area metropolitana e nei centri più grandi. Riorganizzate per tracce, potremmo dire 22 dagli amministratori locali, 50 risposte dagli operatori della carità, 31 dalle assemblee dei vari presbiteri, ben 61 dal mondo della vita consacrata, singole comunità e istituti, dalle altre chiese cristiane ben 10 risposte, dalle comunità di migranti 16 risposte. I consigli pastorali delle parrocchie hanno inviato 237 contributi, 104 parrocchiali, 52 di comunità pastorali e 39 di decanati. Il mondo della scuola e dell'educazione ben 110, 51 contributi collettivi, 64 degli insegnanti, 13 dei gruppi giovanili e degli oratori. Alla traccia rivolta ai singoli hanno risposto in 44. Questi un po' i numeri di questa consultazione che c'è stata per realizzare, diciamo così, questo strumento di lavoro che è stato elaborato dalla Commissione Coordinatrice del Sinodo Minore. Potremmo dire che il Sinodo ha costretto tutti a guardarsi intorno e scoprire che esistono già molte realtà di dialogo, di collaborazione. Le risposte raccontano di una percezione stupita di quanto già si vive. Parecchi, in modo sincero e spontaneo, raccontano di aver scoperto una dimensione di chiesa e di umanità con cui si vive da anni, di cui grazie al Sinodo si è presa consapevolezza. Ci si è accorti di una presenza di popolazioni diverse per storia, lingua, cultura, religione, dando a loro un volto, iniziando ad ascoltarle, riconoscendo dei legami già in atto, ma poco valorizzati, vissuti in un modo a volte inconsapevole. Si è scoperto che esistono tante realtà positive, anche se non è ancora stato superato l'approccio del noi e loro. La logica del racconto è in parecchi casi quella del noi verso loro, noi attori di un'azione della quale i nuovi venuti sono spesso solo destinatari. Il confronto con il documento preparatorio ha portato molte realtà a interrogarsi su come rendere concreto il passaggio, come dicevo all'inizio, dal fare per al fare con, fare per gli immigrati al fare con gli immigrati. Approfittando dei tanti luoghi di impegno già attivi, in particolare nell'ambito della carità, per trasformarli in laboratorio di incontro, di costruzione di un nuovo soggetto ecclesiale. Uno dei percorsi da compiere è quello di tradurre le buone pratiche in mentalità. il darsi di tante buone pratiche che già incrociano le nuove genti in alcune frangenti di bisogno, gli oratori estivi, dopo scuola, i centri di ascolto, le scuole di italiano, associazioni e centri sportivi, ma che faticano a diventare cultura. Non riescono a, potremmo dire, a modificare comportamenti e modi di pensare di coloro che le incontrano o anche soltanto le intravedono. Io ho sempre e sempre più convinto, affermato che questo grande problema dell'immigrazione deve partire dal nostro cuore convinto, questa è la conversione, convinto che sono fratelli carissimi, che sono una ricchezza per noi, la diversità delle culture, la diversità delle razze, la diversità della lingua, la diversità delle tradizioni, la diversità delle religioni. Ecco, non sono un ostacolo, non sono un inciampo, ma sono una ricchezza. Questo dovrebbe essere la convinzione di fondo. Poi ci si può mettere attorno a un tavolo a vedere, trovare dei paletti, trovare delle vie, indicare dei percorsi, ma la conversione è soprattutto avere questa convinzione di fratelli carissimi, ricchezza per tutti noi. Molteplici racconti di incontri personali che hanno cambiato la vita di persone, di gruppi, indicano che quando si passa per l'esperienza concreta della relazione personale si genera una nuova cultura, rispettosa e soprattutto ricca di sorprese e molto promettente per futuri processi di accoglienza, integrazione, inclusione o di positiva convivenza. Perciò è necessario andare oltre per meglio comprendere e valorizzare questa sorta di grammatica per essere chiesa dalle genti, che la Commissione ha cercato di comporre, intrecciando i racconti dei cammini di alcune comunità, dall'indifferenza al vedere che ci sono, dal vedere che ci sono ad ascoltarli, all'aiutare, dall'aiutare all'accogliere dei fratelli, dall'accogliere, nella logica noi e loro, a una comunità nuova, dai mille volti, noi, non più loro, da sentirci comunità al diventarne protagonisti, partecipando alla vita delle comunità, i vari ambiti della vita di chiesa, dei consigli pastorali, le catechesi, i cori, i chierichetti, i lettori, educatori, animatori della commissione liturgica. Anche loro devono diventare soggetti, dallo straordinario all'ordinario. La giornata delle genti dovrebbe essere ogni domenica la giornata delle genti. Dallo straordinario all'ordinario, vissuto in una comunità dal volto evangelico, capace di accogliere e arricchirsi nelle varie differenze, capace di attenzione a tutte le fragilità. Aver dato in uso chiese, cappelle, saloni, non ha sempre dato origine a processi di incontro e a cammini che si intrecciano. A volte si fa così per buona intenzione, buona volontà, ma si devono portare questo, far usare queste nostre strutture, devono portare a un camminare insieme. Aver accolto bambini negli oratori feriali, bambini di famiglie che vengono da altri paesi, aver fatto qualche festa etnica, non ha ancora fatto crescere, e sono dei primi passi, ma deve far crescere abbastanza la consapevolezza di essere insieme a loro il popolo di Dio. La ricchezza delle strutture della nostra Chiesa ambrosiana è possibile occasione per nuovi processi di condivisione di luoghi, il cui scopo non è quello di alloggiare, ma far incontrare, per attivare dei processi di condivisione, di reciproca assunzione di responsabilità di ciò che ci è dato. Quando vedo che in qualche chiesa ci sono persone che arrivano da altri paesi e fanno da sacrista, non solo perché non hanno lavoro, si fa una buona carità dicendo, beh, ecco, ma è bello vedere che c'è già chi si mette al servizio della Chiesa, ha il volto di persone di altri paesi, di altri popoli, di altre razze. Perché questa è la Chiesa. La Chiesa non è di tutti i milanesi, non è tutti gli imbiatesi, non è tutti i cesatesi, non è tutta... Ma la Chiesa è dalle genti. È una povera Chiesa quella che ci sono tutte le persone residenti perché nate e cresciute in un certo paese. Questo documento, che diciamo così, che è stato realizzato, questo strumento di lavoro che è stato elaborato dalla Commissione Coordinatrice del Sinodo Minore, sulla base delle consultazioni, come dicevo, di tutti i fedeli, di tante associazioni, parrocchie che hanno risposto al questionario che ci è stato dato per poter costruire, diciamo così, questo strumento di lavoro, documento che non, certamente non nasconde le fatiche, i problemi, le paure alimentate dal dibattito pubblico, politico e mediatico, che non possono non lasciare ampie tracce anche nell'ambito ecclesiale. Per i molti che si sono lasciati coinvolgere nella fase di ascolto e confronto, il cammino sinodale ha voluto dire imparare a vedere, scegliere di confrontarsi con il fenomeno che la cultura e soprattutto i media ci fanno percepire come indistinto e confuso, e proprio perché tale è in grado di generare emozioni forti e contraddittorie, fino alla paura. Potremmo dire che sui migranti la nostra cultura, dice questo documento, scarica molte nostre incoerenze, facendo loro rivestire la funzione di capo espiatorio. Come mi amareggia quando c'è una notizia che il telegiornale dà di un fatto grave, di un'incisione di una persona, di un incidente stradale, e si precisa che chi ha compiuto questo gesto è una persona extracomunitaria. Diventano sempre i capi espiatori. Come sono contento invece quando dice che il soggetto di questo sgarrare è un italiano. Ma non perché non voglio bene gli italiani, ma perché voglio bene anche gli altri, che non bisogna fare di ogni erba un fascio. Certo che ci sono persone che compiono anche atti, gesti inaccettabili, ma questi sono anche tra noi, nella nostra cultura, tra la nostra gente. Invece facciamo sempre rivestire loro la funzione di un capro espiatorio. Una Chiesa che cammina insieme diventa testimonianza efficace anche per la coesione sociale in una società frammentata. Rientra in questa visione tutto il contributo che la Chiesa dalle genti è tenuta a dare alla società dentro la quale vive. La Commissione ha colto con sorpresa la constatazione che nelle tante risposte arrivate è quasi praticamente assente qualsiasi discorso di rilettura delle cause delle migrazioni. Perché migrano? Perché affrontano? Perché alcune mamme e papà mettono sui barconi i loro figli per dire almeno loro possano andare? Quali sono le cause di questi gesti disperati? A fronte di un impegno caritativo diretto e capillare davvero esemplare, manca la capacità di trasformare la carità in cultura, in revisione dei nostri stili di vita, dice questo documento della Commissione. Bisogna anche andare a cercare le cause, i nostri stili di vita che hanno sempre sfruttato. Io sono stato i primi giorni di quest'anno in Congo, e quanti missionari ho sentito dare una motivazione a quella guerriglia che non finisce mai. Questa guerriglia, armi che arrivano anche dall'Italia, l'Italia che vende le armi, c'è un'intenzione, c'è una motivazione, il creare disordini, perché poi i grandi poteri economici possono fare i loro interessi in mezzo a questo caos, vendere armi, appoggiare un gruppo, suscitare guerriglia, ma l'intenzione è quello di poter sfruttare la ricchezza enorme che c'è nel sottosuolo di questo paese, uno dei più ricchi nel sottosuolo, come lo Zaire di una volta, il Congo di questi tempi. È importante questo punto, che insieme a un impegno caritativo diretto e capillare, di accoglienza, di integrazione, bisogna veramente avere anche la capacità di trasformare potremmo dire, come dice il documento, la carità in cultura, di trasformare la carità in revisione dei nostri stili di vita, che non possiamo continuare a sfruttare, ma è possibile che quando io dalla Costa d'Avorio telefono, la mia telefonata deve passare dalla Francia per arrivare in Italia. Questo era qualche anno fa, non so se è cambiato, però mi meravigliava questo. Non è più una colonia, c'è una dall'indipendenza, eppure questa colonia, potremmo dire economica, questo colonialismo economico che continua a imperare. Ancora dal documento, una chiesa dalle genti è chiamata a un compito di testimonianza attraverso la capillarità delle sue comunità, di pratiche di dialogo e di riflessione capace di favorire processi di incontro, di buone relazioni civiche tra i tanti nuovi cittadini. Il buon vicinato richiesto dal nostro arcivescovo Mario, come nel discorso che ha tenuto a Sant'Ambrogio, il discorso alla città, è lo strumento che ci consente di riaccendere una positiva ricerca del bene comune e della solidarietà in un'ottica di giustizia. C'è stato anche un intervento di Monsignor Luca Bressan, il coordinatore, il responsabile del vicario episcopale e presidente della commissione di coordinamento del Sinodo Minore, ha tracciato un primo bilancio. I contributi giunti alla commissione ad aprile sono stati più, come dicevo, di 600. Il mese di giugno è stato determinante per il cammino sinodale. Si sia il consiglio presbiterale che il consiglio pastorale diocesano nei vari incontri di giugno hanno sottolineato che non intendono lavorare in modo autonomo e distaccato. Per questo motivo lo strumento di lavoro predisposto appositamente è stato pubblicato sul sinodo diocesano che possiamo trovare perché ogni realtà ecclesiale ne potesse fare oggetto di studio, di riflessione e far avere poi il frutto di questo discernimento a qualcuno dei membri dei due consigli. In questo modo il percorso sinodale continuerà ad essere un cammino di tutta la Chiesa ambrosiana, non noi e loro, ma il nostro cammino noi insieme. Una Chiesa ambrosiana che sta imparando anche nel lavorare su questo sinodo a riconoscersi Chiesa dalle genti. I contributi giunti alla Commissione entro il mese di aprile, come dicevo più di 600, è un numero che dice partecipazione. La maggior parte di essi è il risultato di una riflessione corale di gruppo, sufficientemente distribuito a livello geografico, come pure tra le diverse categorie di destinatari cui erano indirizzate le tracce di riflessione predisposte dalla Commissione. Già quindi il lavorare per questo sinodo, un lavorare insieme, un lavorare condiviso. Don Luca dice che emergono alcuni dati significativi a livello ecclesiale, dove appare una chiara differenziazione nel leggere e valutare il fenomeno della mobilità umana tra le aree metropolitane e zone meno intaccate dalla trasformazione del tessuto urbano. Ci sono state risposte significative, arrivate anche dal mondo della scuola e dell'università, dice Monsignor Bressan. Contributi sono arrivati anche dal mondo dell'associazionismo e dai movimenti ecclesiali. Tra i mondi interpellati abbiamo avuto una risposta significativa dalla scuola, dall'università, per un totale di centinaia di contributi, mentre limitata a poche esperienze di dialogo già avviato è stata l'interlocuzione con le amministrazioni locali. Sono parole di Monsignor Bressan. Le risposte raccontano di una percezione stupita di quanto già si vive. Parecchi, dice Monsignor Bressan, in modo sincero e spontaneo, raccontano di aver scoperto una dimensione di Chiesa e di umanità con cui si vive da anni, di cui grazie al Sinodo si è preso consapevolezza. Ci si è accorti, sempre parole di Monsignor Bressan, di una presenza di popolazioni diverse per storia, lingua e cultura, dando loro un volto, iniziando ad ascoltarle, riconoscendo legami già in atto ma poco valorizzati. Prendere consapevolezza di questo cammino, di tanti cammini che già si fanno insieme, in questo sguardo rinnovato e capace di portare energia alle nostre realtà è stata colta la portata profetica del momento che viviamo, cioè la possibilità di superare la logica divisiva del noi e del loro, per riconoscere il frutto della visione che lo Spirito ci sta donando, ovvero quella Chiesa dalle genti che ci stiamo impegnando a riconoscere come il volto della nostra diocesi in questi decenni. Dice ancora Monsignor Bressan, lo sguardo che una simile visione accende dentro di noi ci permette di gettare su noi stessi e al tempo stesso uno sguardo amico e conosciuto, ma anche diverso e capace di farsi cambiare prospettiva, imparando a chiamare con il loro nome inerzie e stanchezze presenti nel nostro vivere quotidiano la fede, che rendono pesante e irrigidita una pastorale chiamata invece a misurarsi con sfide urgenti e significative. Tre constatazioni, lasciando allo strumento di lavoro l'informazione dettagliata sugli esiti della consultazione diocesana, dice Monsignor Bressan, è utile dare rilievo a queste tre constatazioni che come pilastri solidi e ben visibili permettono di un cammino sinodale di procedere sicuro dei frutti che stanno maturando. Il primo pilastro, anche se in modo non uniforme, tutto il tessuto ecclesiale diocesano, grazie al cammino sinodale, sta scoprendo il volto colorato e pluriforme di una cattolicità vissuta nel quotidiano, ma poco osservata e valorizzata. Il secondo pilastro, occorre imparare a vivere la conversione del fare per al fare con, perché la Chiesa delle genti possa diventare realtà concreta e quotidiana. Il terzo pilastro, indicato da Monsignor Bressan, frutto della consultazione, il sinodo diocesano non è che il punto di avvio di un percorso di maturazione che ci impegnerà in modo serio e denso di frutti nei prossimi anni. Grazie del vostro ascolto, presentate un po' il lavoro che si sta facendo dopo la consultazione, questo strumento di lavoro che ormai è in distribuzione perché possano ancora lavorare le varie parrocchie, associazioni, comunità pastorali, possano lavorare per indicare sempre più dei passi che tengono conto, come dicevo, che siano espressione di questi tre pilastri. Prendere coscienza del volto colorato e pluriforme di una cattolicità vissuta nel quotidiano, imparare a vivere la conversione del fare per al fare con, la convinzione che non è facile questo cammino e che è un cammino che ci impegnerà per i prossimi decenni. A tutti auguro una buona giornata, un buon weekend, una buona domenica.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.